In altre parole,
sono le 8:18, una manciata di secondi. Allora, arriviamo all'appuntamento con l'editoriale del giorno. In forma di conversazione, io do subito il buongiorno a Tommaso Soldini, ben ritrovato.
Grazie, buongiorno a lei, buongiorno a tutti.
Allora, ieri in rassegna stampa abbiamo accennato, tra le pagine dei quotidiani locali, alla notizia relativa all'avvio di una raccolta firme per l'abrogazione, attraverso un'iniziativa popolare, del decreto Morisoli. In sintesi, insomma, in vista di un pareggio di bilancio cantonale entro il 2025, il decreto prevede un intervento su socialità, educazione e ricerca. Questo davvero a grandi linee. Si tratta solo, ad occhio, insomma, dell'ultimo pezzo di un dibattito più ampio e, va detto, profondamente storicizzato in Svizzera attorno al servizio pubblico, servizi pubblici. Un dibattito che in Svizzera è in agenda ormai da almeno 3 decenni, ad inizio anni 90 i politologi nel nostro paese già si interrogavano, no, sul destino del servizio pubblico inteso come istituzione in un sistema liberale rappresentativo, e dunque sotto la lente dei politologi ma anche degli economisti e della politica le poste, i trasporti, la sanità sono stati i primi luoghi del dibattito, che spesso ha assunto i contorni, va detto, di uno scontro ideologico, ma questo avviene un po' in tutta Europa. Questa mattina con lei ne vogliamo parlare non tanto a commento dell'iniziativa popolare che seguirà, insomma il suo iter verrà discussa nelle sedi più appropriate, ma a commento di un generale orientamento anche nel dibattito pubblico che tende a schiacciare la discussione, mi pare almeno, sui servizi pubblici ai termini, se vogliamo, tra virgolette, banali: più tasse, meno tasse. Ecco, partiamo da qui. Esiste un altro modo per approcciare la riflessione sul destino del servizio pubblico?
Ma io direi che forse in questo caso è più utile scoprire l'acqua calda, perché il servizio pubblico riguarda tutti, no? È l'insieme delle prestazioni che lo Stato fornisce alla popolazione. E a me viene da dire, insomma, mi piace pensare che sia un po' il termometro del nostro diritto alla felicità. Perché se la sanità costa troppo, solo i ricchi possono guarire. Se la scuola costa troppo, solo i figli dei ricchi possono fare carriera. Se la socialità costa troppo, solo i ricchi possono invecchiare, per esempio. Ecco, è il contratto sociale che lega i cittadini, ma anche le generazioni, no? Il servizio pubblico, ed è estremamente pericoloso pensare come si fa in questo periodo in termini di sprechi e di privilegi. È segno di una cultura riottosa che vuole mettere gli uni contro gli altri, il pubblico contro il privato, ma non è così, perché abbiamo tutti un piede nel pubblico e uno nel privato, siamo fatti di entrambe le dimensioni, e dunque credo che si debba ragionare non in termini di sprechi ma di investimenti, non in termini di privilegi, ma in termini di anche di onore, no? Dell'onore di far parte, della fortuna di far parte di una comunità. E quindi, per tornare alla bella distinzione servizio pubblico, servizi pubblici, questi sono fatti di cose e non di parole, raccontano e realizzano i nostri diritti, il diritto alla salute sì, ma anche il diritto alla cultura, al valore. Ci dicono che ogni persona ha valore, ha la possibilità di affrontare i propri limiti, ma anche le sofferenze della vita, non da solo, e insieme agli altri, in comunità.
E dunque, sullo sfondo, mi pare vi sia appunto l'idea di adesione ad un progetto comune all'interno del quale lavorare tutti insieme, tentando, come dire, ambendo ad una felicità collettiva, no? È un po' l'idea che stiamo sviluppando, guarda caso, nel corso dell'intera settimana del nostro dossier che è dedicata al sacro civile, no? Cioè, quest'idea che vi sia qualcosa, appunto, tra virgolette, di sacro verso il quale tendere e per il quale lottare, tra virgolette, ancora una volta tutti insieme, definendo questo obiettivo comune quale un ideale di condivisione, che è poi la ciccia, insomma, del vivere in comunità. Questa discussione sui servizi pubblici, insomma, stamattina è un po' il convitato di pietra, no? E vale la pena farlo emergere subito. Coinvolge anche il destino, ad esempio, del servizio pubblico radiotelevisivo, inevitabilmente. E qui ci torna utile riaprire forse il capitolo della produzione di contenuti culturali, che è un po' il fil rouge in queste prime tre chiacchierate mattutine con lei, Tommaso Soldini, no? Siamo partiti dall'effetto che ha avuto un prodotto culturale, eminentemente culturale, no? Fatto di approfondimento, interviste su parole, eccetera, l'effetto che ha avuto sui media mondiali, no? L'intervista con il Papa, ma era pur sempre un contenuto a carattere culturale. Insomma, chi può produrre in un contesto fortemente competitivo contenuti culturali?
Ma allora, una delle cose che più mi colpisce di questo periodo storico è l'atomizzazione, no? La frammentazione delle cose e soprattutto dei legami tra le cose. Cioè, mi pare che la cultura svolga benissimo questo compito, quello di cucire i diversi fenomeni a cui noi assistiamo. E io non riesco a non pensare che, per esempio, i tagli che in questi anni hanno colpito i lavoratori del settore pubblico, ma anche tutti i costi, gli aumenti dei costi della salute e infine, questo per citare il convitato di pietra, anche l'attacco a cui si sta assistendo, no? Che un certo mondo sta sferzando nei confronti della SSR, sono tutti, credo, parte di uno stesso modo di vedere il mondo. E la parola d'ordine è risparmiare. È come se fossimo governati da Pantalone, no? Per tornare alla commedia dell'arte. La maschera veneziana avara, con la barba da capretta, che picchia i lavoratori, li umilia e intanto cerca di sedurre le ricche signorine che dovrebbero venire in Ticino a pagare le tasse e a risolvere tutti i nostri problemi. Ma quello che si sta vituperando, quello che si sta picchiando, non sono solo i lavoratori. C'è qualcosa di più prezioso. Stanno vituperando il diritto all'informazione, per esempio, che è il diritto al sapere. Sapere che cosa succede nel mondo in cui vivo e a me. Ecco, io vorrei rispondere alla sua domanda su chi deve produrre cultura. Mi piacerebbe rispondere che deve essere Arlecchino, no? Perché Arlecchino per sua natura è già cultura. Ma in realtà, purtroppo, la risposta è più banale. Lo può fare chi può, e chi può si divide in due, cioè chi ha la qualità, ma anche chi ha i mezzi per poterlo fare, i mezzi tecnici ed economici. E forse è questo che lo Stato deve avere a cuore, rendere ancora possibile che chi ha qualità possa produrre cultura.
Ascoltandola, soprattutto in questa ultima risposta, credo valga la pena introdurre, e siamo quasi alla fine, per cui gliela pongo come ultima domanda, una questione che è un po' lei dice, insomma, la cultura la deve fare chi la sa produrre, ma anche chi ha gli strumenti per produrla, gli strumenti che sono anche a carattere tecnologico, naturalmente. Ma qui non è che sullo sfondo, no, si stagli la questione delle competenze, cioè il riconoscere che vi sono competenze precise che si sono costruite nel tempo, che sono state alimentate. Ed è una questione che investe naturalmente non solo, ad esempio, l'informazione, la produzione di contenuti culturali a carico del servizio pubblico radiotelevisivo, ma la questione delle competenze è messa in dubbio in tutti i settori della produzione di cose nella nostra vita, no? Dalla scienza agli artigiani, è un sostanziale attacco. Parlo, come dire, guardandolo dal mio punto di vista, sembra essere davvero un sostanziale attacco alle competenze, ritenute quasi inutili e vissute quasi con insofferenza.
Beh, è un discorso ovviamente molto largo e difficile da affrontare in pochi secondi, però è un rischio grossissimo. Se io penso appunto a come, per esempio, quello che è successo nel mondo editoriale in questi anni, ci spiega che le case editrici piccole fanno sempre più fatica a sopravvivere e che so, la Mondadori, Einaudi, eccetera, addirittura affittano dei posti nelle librerie per occupare fisicamente gli sguardi, cioè le entrate delle librerie, i posti più ambiti delle librerie, e dunque per intercettare gli sguardi di chi entra. E facendo questo, stanno evidentemente minando la possibilità delle piccole case editrici di scoprire nuove voci, d'accordo? E quindi il rischio è che si sta impoverendo la possibilità del mondo di essere guardato da più persone, per andare in una direzione quasi di un monopolio di sguardi, un monopolio culturale e un monopolio di sguardi. Questo è piuttosto pericoloso perché evidentemente pratica una semplificazione che somiglia sempre di più a una banalizzazione, che somiglia sempre di più a una forma di controllo di chi ha questi mezzi. Il servizio pubblico, diciamo così, io lo vedo come una sorta di opposizione ad un mondo in cui a comandare sono troppe poche persone.
Allora, sono due parole che mi segnerei. Io qui ho un quadernetto e mi sto segnando delle parole importanti. E tra queste, questa mattina mi segno competenza e pluralismo, mettiamola così, a sintesi di questa sua ultima risposta. Intanto scoccano adesso le 8:30 e dobbiamo lasciare lo spazio al flash informativo del notiziario. È dunque il momento di salutarci. Noi però ci diamo appuntamento domani 8:18, sempre in diretta, qui sulla Rete 2. L'augurio di una buona giornata a Tommaso Soldini e grazie. Grazie mille.
E buona giornata a voi.
Rete 2.